Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 5 ottobre 1961. Il titolo di questa conferenza è Verifiche di sicurezza, tipi di Withhold. Questo nastro dura 85 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Grazie. Ok. Oggi è il 5 ottobre 1961, corso di istruzione speciale di St. Hill. Oggi vi parlerò delle verifiche di sicurezza. Ragazzi, avete veramente bisogno di un discorso sulle verifiche di sicurezza, perché quello che ancora non sapete sulle verifiche di sicurezza riempirebbe interi volumi. Naturalmente, sono una pessima autorità per quanto riguarda le verifiche di sicurezza da un punto di vista soggettivo, perché vi rendete conto che se qualcuno ficcasse il naso nei miei crimini, sarebbe una cosa troppo spaventosa. Nessun auditor sarebbe capace di farvi fronte. Ci rendiamo conto di questo, capite? Quei crimini sono innumerevoli perché coprono un lunghissimo periodo di tempo. È questa la cosa principale. Quindi non vi sto parlando dal punto di vista di chi è senza peccato. Dovete aggiustare l'orientamento del vostro punto di vista in proposito. Se vi stessi parlando da un punto di vista di chi è completamente senza peccato, questa è un'ottima condizione in cui le persone si mettono religiosamente. E se in una maniera o nell'altra lasciano la giusta quantità di soldi nell'altare giusto, e istantaneamente diventano completamente senza peccato. Da quel momento possono condannare tutti quanti. Questo dà loro il diritto di condannare tutti quanti, vedete? E non riescono ad affrontare questo argomento con un punto di vista obiettivo. Contrariamente a certe persone che in passato dissero «Pentitevi, pentitevi, il regno dei cieli è alle porte» o qualcosa del genere, la gente che ha dei peccati trova invece molto più facile affrontare l'argomento. Hanno una certa realtà sul soggetto. Lasciate che vi dica senza mezzi termini che dal mio punto di vista, se dovessi rifare tutto quanto da capo, probabilmente farei le stesse cose. Quindi non voglio darvi la falsa impressione che io vi stia dando delle conferenze sulle verifiche di sicurezza basandomi sul fatto che la mia sicurezza, al contrario della vostra, sia stata limpida per 200 trilioni di anni. Ciò sarebbe terribilmente irreale. No, detto tra noi, gente, quello che abbiamo combinato non potrebbe essere dato in pasto al pubblico per il solo fatto che noi pensiamo che non potrebbe essere dato in pasto al pubblico. È una cosa curiosa che ogni gruppo che ha cercato di imporre una condizione senza peccato a tutto e tutti con il rogo, punizioni a non finire, condanne, destinazioni all'inferno, quello è il meccanismo primario. Ti danno un biglietto per un viaggio diretto all'inferno. Tra l'altro, alcune volte non funziona. C'è stata una catena di omicidi. Vi ho già raccontato questa storia, ne sono certo. C'è stata una catena di omicidi lassù tra le tribù eschimesi. La regia polizia a cavallo del nord-ovest si era recata in quella zona per acciuffare il colpevole ed aveva scoperto che c'era stato un missionario nell'area. E il missionario aveva detto a tutti gli eschimesi che cosa era giusto e cosa sbagliato, e li aveva convinti, naturalmente, che se avessero ammazzato qualcuno sarebbero andati direttamente all'inferno a bruciare per sempre. E l'idea di essere sufficientemente al caldo per un certo periodo... Così, vedete... Se si tengono conferenze dall'alto podio di una condizione senza peccato, molto spesso si incorre nella creazione di più peccati rispetto a quelli che si eliminano. Ciò che è interessante è che qualsiasi gruppo desideri andare in frantumi deve solo impegnarsi nell'attività di rendere tutti colpevoli dei propri peccati. Il gruppo resterà unito per qualche tempo e tutti quanti saranno infelici durante quel periodo, ma finirà per saltare in aria. Perché? Perché a quel punto esso fornisce alla gente una mappa completa su come accumulare withhold. Le usanze del gruppo definiscono che cos'è un withhold. Il gruppo dice che non bisogna macchiarsi di questo, quello e quell'altro peccato. Onde per cui si disintegra naturalmente, perché dice che tutti coloro che hanno commesso certi peccati dovrebbero nasconderli, sebbene dica allo stesso tempo dovete confessarli. Ma fa della confessione una cosa piuttosto rigorosa. Ora, dobbiamo capire questo quando si comincia una verifica di sicurezza. Tu, auditor, non sei senza peccato. Questo è ciò che si deve capire in proposito. Non sei qui per impor comuni usanze esercitando l'arte tua di auditor. Sei soltanto un verificatore di sicurezza, punto e basta. Chiaro? Non si è angeli vendicatori della chiesa mormonica o qualcosa del genere mentre si fa una verifica di sicurezza. Si è semplicemente una persona con l'abilità di usare una certa tecnologia per fare raggiungere a qualcun altro un atteggiamento mentale migliore e, di fatto, onestà e decenza assai più grandi. Avete tra le mani un'arma con cui raggiungere maggiore decenza, maggiore salute, maggiore efficienza, maggiore capacità e una più grande capacità di usare la RC. Avete tra le mani un'arma con cui realizzare questa cosa. C'è l'emitter, c'è la verifica di sicurezza e ci siete voi, con la tecnologia in vostro possesso. Sarete in grado di realizzare quello che i gruppi, per molto tempo, hanno cercato di realizzare. Sarete in grado di rendere un uomo o una donna onesti. Possedete un'arma per mezzo della quale potete fare questo. È molto importante che vi rendiate conto di questa cosa, perché tutti questi altri meccanismi, tipo rendere una persona colpevole, mostrarle la retta via e il suo comportamento sbagliato, disapprovarla e punirla in una maniera o in un'altra perché ha appena rivelato un withhold, sono i meccanismi usati da gruppi nel passato per cercare di far rispettare le loro usanze. Dal momento che non avevano nessun modo che fosse positivo e durevole di creare gente onesta, usarono meccanismi molto scadenti, tipo renderli belli colpevoli, punirli, mostrargli che cosa gli succederà se lo rifaranno. Tutte cose del genere sono incluse. Ma che cosa sono? Sono i meccanismi di sicurezza del passato. Sono gli strumenti di ieri. Perciò non mischiate Scientology con altre terapie. Questo è tutto ciò che fareste se cercaste di far sentire colpevole qualcuno e faceste qualcosa di diverso con una verifica di sicurezza, invece di far semplicemente rivelare i withhold. Concentriamoci quindi su ciò che è semplice. È possibile che voi, come auditor, siate riusciti a passare a fatica innumerevoli verifiche di sicurezza e a essere in buona forma e così via. Questo non significa necessariamente che siate stati immacolati ogni istante della vostra vita. Questo non ha niente a che vedere con tutto ciò, capite? Significa semplicemente che tecnicamente siete saliti a questo livello. Siete stati fortunati. Avete passato 200 trilioni di anni sulla traccia con la testa incappucciata e le mani grondanti di sangue e finalmente, in una maniera o nell'altra, ve ne siete tirati fuori. Beh, quella non è la cosa importante. La cosa importante è che se voi, gli auditor, ancora vi preoccupate dei vostri withhold o cercate di assumere un... perché siete scientologist e auditor e forse release o qualcosa di simile... Se cercate di assumere un atteggiamento secondo il quale siete immacolati, alle volte farete quena ed eviterete il withhold dell'altra persona. In altre parole, permettete che il pubblico vi faccia bere l'idea che, poiché siete scientologist, non dovreste avere nessun peccato. Afferrate il concetto. Di base che cosa hanno fatto? Sono riusciti a incastrarvi come il tappo nel collo di una bottiglia. Ora pensate che forse non oserete mai più rivelare alcun withhold. Potete andare a finire in strani vicoli ciechi d'ogni genere, visto che le nostre idee sono ancora confuse dalla vecchia terapia di condannare e di punire che non ha mai funzionato. Permettetemi di farvi notare che ci sono diverse persone in prigione nel mondo. Ci sono gruppi religiosi nel mondo in cui molta gente sta ancora facendo penitenza. Se tiriamo le somme su questo e vediamo chiaramente di che cosa si tratta, non ci inseriremo mai in quella stessa categoria. I vecchi metodi non hanno funzionato, quindi non lasciate che vi influenzino in direzione opposta. Non andate mai a finire in una condizione in cui non osereste mai rivelare alcun Withhold per il fatto che nel distretto o nell'area siete coloro che difendono il forte e tengono le torce accese. Permettereste che vi facessero imboccare la strada alla volta dell'inferno. Capite questo? Il modo in cui fate la verifica di sicurezza si deteriorerebbe. Il modo in cui fate verifiche di sicurezza si deteriorerebbe inevitabilmente. Avreste paura di fare domande alla gente. Iniziereste ad accordare taciti consensi. Iniziereste, di comune accordo con il PC, ad evitare certi argomenti. Capite di che cosa sto parlando, vero? La barriera più seria che un auditor deve superare nel fare verifiche di sicurezza non è per forza il proprio caso, ma è il coraggio di fare le domande. Sapete, è una cosa abbastanza rude, offensiva, svergognata da fare. Vi mettete lì, ecco una ragazza giovane e graziosa. Tutti sanno che è una vergine. Tutti lo sanno. Voi avete un'ottima RC con lei e tutto andrà bene. Poi le chiedete in modo grossolano e offensivo: hai mai commesso un peccato carnale di qualche tipo? Sei mai stata a letto nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, con l'uomo sbagliato? A dirla con garbo, si tratta proprio di una domanda allarmante. Da quando ho iniziato a fare verifiche di sicurezza, però, non ho incontrato nessuna vergine. Beh, ci vuole una certa faccia tosta, ci vogliono un bel po' di nervi saldi a mettersi lì e fare tutte queste incredibili domande e dire: hai mai rubato, ammazzato, bruciato, ucciso, sbudellato, mentito? Sembra che ve ne stiate lì a recitare il catalogo dei codici penali della Guyana francese o qualcosa del genere. Ecco qua. E, beh, è parecchio difficoltoso. Anche se avete tirato fuori tutti i vostri Withhold, è parecchio difficoltoso. Vi sedete da persona completamente garbata e tutto ad un tratto iniziate a chiederle cose del genere. Se avete un bel po' di Withhold a cui voi temete che qualcuno arrivi vicino, vi tirerete indietro davanti a tutto quanto il soggetto della verifica di sicurezza. Questa è l'unica cosa che vedo potrebbe succedere nel futuro di Scientology. Che tutti gli auditor diventino immacolati. Non hanno mai commesso nessun peccato e, siccome sono religioso, scientologist o qualcosa del genere, non osano mai rivelare i loro Withhold perché gli studenti dell'Accademia potrebbero sentirne parlare. Catastrofi d'ogni genere potrebbero succedere e la loro reputazione verrebbe completamente distrutta e rovinata. Quindi la miglior cosa da fare è qualcosa del tipo evitare l'intero soggetto. E questo è ciò che finiranno per fare. Evitare l'intero soggetto. Non avranno quell'elan in più necessario per chiedere a questa piccola, povera ragazza innocente: hai mai stuprato il tuo fratellino? È semplicemente qualcosa che non sarebbero proprio mai capaci di spingersi a fare se loro stessi stessero trattenendo dei Withhold. Vedete ciò che sto cercando di stabilire insieme a voi? Potreste sperimentare una disintegrazione vasta e generale se permetteste al pubblico in generale di insistere sul fatto che, siccome Tizio è uno scientologist competente e con il caso in buone condizioni, non ha mai fatto niente di sbagliato. Capite come tali conclusioni potrebbero essere tirate su di voi? Troverete qualche istruttore in accademia, qua e là, che pensa tra sé se mai gli studenti venissero a saperlo. Poi pensate a qualcuno in HGC che dice: non so, l'anno scorso ecco che tutto questo soggetto delle verifiche di sicurezza viene nuovamente a galla. Se venisse scoperto che cosa è successo l'anno scorso dopo che ho udito quella ragazza, e comincia a sudar freddo su questa cosa. Che cosa penserebbe il DFP? Che cosa penserebbero gli altri auditor? Che cosa penserebbe l'organizzazione? E così via. In men che non si dica, eccolo che, mentre dà una seduta, questa domanda salta fuori. Deve decidere se sottoporre questa persona a una verifica di sicurezza o continuare a percorrere il resto del livello. Beh, continuerà a percorrere il resto del livello ogni volta. Eviterà la verifica di sicurezza. Chi sta evitando di ricevere verifiche di sicurezza sulla sua vita, eviterà di fare verifiche di sicurezza ad altri. Potete prendere nota di questo. Se trovate qualcuno che cerca di scansare in tutti i modi le verifiche di sicurezza, avrete qualcuno che non farà mai verifiche di sicurezza. Rimarreste stupiti se notaste in quale misura la qualità delle vostre verifiche di sicurezza migliora nella misura in cui voi stessi ricevete le verifiche di sicurezza e le completate. È veramente fantastico. Potete quasi stabilire con certezza se un auditor ha Withhold basandovi su quanto è abile a fare verifiche di sicurezza. Quanto peggio fa le verifiche di sicurezza, tanto più aumenta la vostra certezza che ha dei Withhold. È un nesso interessante, vero? Ed inoltre è visibile. Così che, progredendo lungo il percorso e il lungo viaggio di Scientology, si potrebbe veramente arrivare al punto in cui il pubblico insisterà che le persone che stanno mandando avanti, poiché Scientology sta diventando sempre più importante, potreste addirittura trovarvi con persone che intraprendono una manovra contro di voi. Inizierebbero a usare quella vecchia terapia. Dal momento che siete l'auditor principale dell'area o qualcosa del genere, dovete di conseguenza non aver mai commesso niente in tutta la vostra vita. Non è una conclusione logica, però funziona allo stesso modo di un bisognerebbe essere. Potreste arrendervi a questo bisognerebbe essere e quindi non permettere mai a voi stessi di ricevere una verifica di sicurezza perché qualcuno potrebbe parlare. Vi rendete conto che questa azione da sola potrebbe rallentare l'intera spinta in avanti di Scientology, mettendo ogni auditor importante e ogni persona importante in Scientology in un pessimo stato di caso? Potrebbe essere fatto. Questo è il tallone d'Achille di Scientology. Lo è. Siamo diventati così importanti che dobbiamo quindi, conseguenza logica di qualche strano tipo, essere immacolati, esenti da disgrazie e da cantonate nella vita, e incapaci di perdonare chiunque sia soggetto ad esse. Se finissimo in una condizione del genere, saremmo spacciati. Ma non abbiamo bisogno di cacciarci in una condizione del genere, visto che possediamo gli strumenti per tenere un gruppo unito senza usare la frusta. La frusta è diventata un oggetto inutile e antiquato, come la macchina per l'elettroshock, che può essere destinata ai musei di domani. Un giorno o l'altro prenderemo una prigione e la riempiremo di manichini, quale pezzo di esposizione di quello che l'uomo faceva. Quello è l'unico uso che se ne farà. Sapete, penso che in questo momento dovrei probabilmente farvi tutti membri di una società molto segreta. A proposito di Withhold, c'è una società molto segreta. Non è che faccia un gran trattenere, ma è molto segreta, principalmente perché nessuno la riconosce come una vera società. Tutti pensano che sia uno scherzo. Questa società è la SPG. Ora ve ne farò tutti i membri. È la Società per la Prevenzione del Governo. Una società interessante. Tutto ciò che dovete fare per diventare membri è semplicemente dire che ne fate parte. Sapete, non penso che alcun membro di questa organizzazione verrà mai denunciato con l'accusa di essere un rivoluzionario, poiché, in una certa misura, tutti quanti prevengono il governo. La questione è, fino a che punto preveniamo il governo? L'unica cosa per cui i governi si irritano è il fatto di essere rovesciati con la forza, il che naturalmente significa instaurarne un altro sovrapponendolo a quello esistente. Non ci interessa fare una cosa del genere, ci interessa soltanto prevenire il governo. In ogni modo, i meccanismi con i quali l'uomo è stato governato incorporavano l'idea che l'uomo fosse malvagio e che, di conseguenza, dovesse essere tenuto a bada con pratiche malvagie. Se l'uomo era malvagio, doveva essere tenuto a bada con la malvagità. E non si è mai notato che la malvagità del mondo proveniva nella sua totalità dal fatto che l'uomo fosse tenuto a bada. Questa era la parte affascinante della questione. Bisogna essere stati membri della polizia per riconoscere il fatto che la polizia genera il crimine. Non lo fa apposta, ma genera il crimine. Giocano a un gioco chiamato Guardie e Ladri. Ogni criminale lo gioca con molto impegno. Se esso non fosse un granché, se ne starebbero lì, così. Per esempio, un giovane stava un giorno camminando per strada, quando tutto ad un tratto lesse il suo nome su di un quotidiano e si presentò alla polizia. Durante i 6 o 8 giorni che seguirono, fu messo a sedere sotto luci abbaglianti, fu interrogato, fu gettato in cella, fu trattato malamente e via dicendo. In realtà lui non aveva fatto niente. Non c'era neanche stato. Non era stato neanche presente. Dopo un po' fu liberato. Si sentì molto sollevato di essere stato liberato. Che idea pensate si sia fatto della polizia adesso? Iniziamo ad ampliare la cosa partendo da questo punto. Una società senza ARC è una società che sarà inevitabilmente afflitta dal crimine. L'uomo è buono, ma lo è solamente nella misura in cui si trova in ARC con la vita. E quando si fa crollare in un colpo solo la sua ARC nei confronti di settori della società o interi governi, egli dà l'impressione di essere molto malvagio. Effettivamente, tutto quello che sta cercando di fare è sopravvivere, proteggere se stesso ed evitare che tutto vada a catafascio. Ha le sue nozioni particolari su come fare ciò e il meccanismo principale che utilizza è il Withhold. Questo è il modo in cui pensa di poter tenere tutto assieme, trattenendolo. Questo è il meccanismo principale. Quindi la polizia è dedita a far sì che ogni persona trattenga fino al punto in cui i codici morali dei criminali consistono principalmente di «non devi parlare con la polizia». Beh, questo è molto interessante. Non devi parlare alle forze della legge e dell'ordine. Ah, beh, questo è interessante. Questo spinge per forza un individuo ancora di più verso la non comunicazione con la legge e l'ordine. E se voi pensate che i criminali non abbiano un governo, vi sbagliate. Hanno un governo loro proprio. Ed è pure un governo molto selvaggio e raccapricciante. Tuttavia, la società è spinta a disunirsi nella misura in cui la gente viene resa colpevole. Ora, perché un uomo finisce per diventare un assassino? Perché lui ha rinunciato ad essere membro della razza umana da lungo tempo. Se volete prevenire un omicidio, non impiccate gli assassini. Fate in modo che non si renda necessario rinunciare ad essere membro della razza umana. Questo è facile. Vi racconterò di un omicidio in cui la legge era indubbiamente dalla parte del torto. Washington. Un tassista, se ricordo bene la storia, aveva una moglie e la moglie continuava ad andare con un amante. La cosa gli diede delle difficoltà, perché tentò di portare la faccenda in tribunale, tentò di ottenere il divorzio, tentò di calmare le acque, tentò di tenere unito il focolare, prese ogni misura possibile, ma logicamente non esisteva una legge che lo appoggiasse. Vedete, non aveva delle prove e nemmeno delle grandi quantità di denaro per assoldare investigatori che ne accumulassero qua e là. Non c'era nessuno a cui si potesse rivolgere. Questo gli provocava un'ira che cresceva di giorno in giorno, perché fondamentalmente era fuori comunicazione. E alla fine li ammazzò entrambi. La cosa interessante per me in questo caso particolare fu il fatto che per 2 anni questa persona aveva provato del risentimento di qualche tipo, ma non esisteva nessun organismo nella società che potesse porre rimedio ad alcuna parte di quel risentimento. Non poteva occuparsene in nessun modo, quindi alla fine compì un ultimo atto disperato. Ovviamente lui aveva diversi withhold, ma questi erano withhold veri e propri oppure non intenzionali. E a questo punto arriviamo a un soggetto molto interessante, i withhold non intenzionali. A proposito, ecco dove si colloca il nuovo procedimento sulle rotture di ARC nei rudimenti, il withhold non intenzionale. Perciò questo withhold non intenzionale è molto importante. Ieri ho accennato al fatto che una persona molto spesso si ritrova in una posizione e poi si considera colpevole per il fatto di trovarsi in quella posizione. Si ritrova al di fuori del gruppo e quindi ha l'impressione di dover aver fatto qualcosa per essere stata espulsa dal gruppo, e questo fatto è degno di nota. Bene, questo withhold non intenzionale è la stessa cosa. La persona non è in grado di dire qualcosa a nessuno. Può darsi che non ci sia nessuno a cui dirlo. Non è in grado di dirlo a nessuno. Il fatto non è che lui non lo direbbe a nessuno se potesse, ma non può dirlo perché non c'è nessuno a cui possa dirlo o nessuno che lo stia ad ascoltare. Troverete questa cosa ovunque nei manicomi. Troverete gente in giro con withhold non intenzionali perché nessuno li sta ad ascoltare. Dicono, degli scarafaggi continuano a strisciarmi addosso. E lo psichiatra e tutti quanti dicono, sì, lo sappiamo, sì. La persona sa semplicemente che la sua comunicazione non sta raggiungendo nessuno e diventa semplicemente sempre più fissata e ossessionata dall'idea di questi scarafaggi che le strisciano addosso, perché il withhold non è intenzionale. Non ha intenzione di trattenerlo, ma si trova nella posizione di farlo, poiché nessuno è disposto ad ascoltarlo. Quindi dovete tenere questa cosa in considerazione come un fattore. È un fattore molto importante, perché altrimenti non lo avrei mai incluso tra i vostri procedimenti di rudimento. Che cosa non sei riuscito a dire ad un auditor? Questo provoca un withhold. Non è che non desideravate dirlo all'auditor. Stavate tentando disperatamente di dirlo all'auditor, ma l'auditor non vi ha mai dato ascolto. Quando percorrete questo procedimento di rottura di ARC, state effettivamente eliminando withhold non intenzionali. I risultati che ottenete da quel particolare procedimento sulla rottura di ARC sono molto simili ai risultati di una verifica di sicurezza. Con esso però ci si indirizza a un altro soggetto. La verifica di sicurezza è indirizzata a withhold più o meno intenzionali, mentre il procedimento sulla rottura di ARC è indirizzato a withhold non intenzionali. Sono withhold. Più di un criminale si presenta dicendo «Ho appena ucciso mia moglie», ma il brigadiere al bancone d'ingresso ammazza un altro paio di mosche e non gli presta attenzione. Quindi lui esce, va dal poliziotto di ronda e gli dice «Ho appena ucciso mia moglie» e così via. Nessuno gli presta attenzione e nessuno trova mai la moglie. Lui è perfettamente disposto a subire la punizione della società, ma nessuno gli crede. Così avete il tipo di withhold più strano che ci sia. E non dovete trascurare questo come withhold nella verifica di sicurezza, il withhold non intenzionale. Potreste quindi dire che questo è il withhold di livello più basso. Non è intenzionale, la persona non vuole trattenerlo, ma nessuno è disposto a prestarle ascolto. D'accordo. Poi c'è il withhold intenzionale, che è un withhold per il fatto che la persona sarebbe punita se ammettesse di averlo fatto. È un withhold di tipo differente, sebbene possieda lo stesso meccanismo e produca le stesse azioni. C'è poi un altro tipo di withhold. Deve tenere la cosa nascosta perché danneggerebbe la sua business. In altre parole, la sua reputazione. Si tratta di withhold di reputazione. Lui possiede un'idea di quello che la gente pensa dovrebbe essere la sua business e sta mantenendo la sua business col non lasciare che si acceda a certi withhold, perché certa gente potrebbe farsi su di lui un'idea diversa da quella che lui sta cercando di trasmettere. Così non ci devono essere pettegolezzi, chiacchiere e cose del genere sulla sua reputazione, onde per cui è un withhold di reputazione. In effetti quella persona non ha mai commesso niente, la sua famiglia proviene in verità dalle più basse zone paludose del Tamigi o dalle piane di fango di Southampton o qualcosa del genere, e lui, lui non vorrebbe che questo si venisse a sapere, capite? La sua famiglia, stando alla pubblicità, proviene sempre dall'alto Berkshire, è molto interessante. I legami familiari non costituiscono neanche la minima parte di questo. Le persone cercano sempre di presentare se stesse sotto una luce un po' migliore. Questo va bene, non c'è niente di sbagliato in questo. Se non che va a finire in un mucchio di withhold di reputazione. Tra le ultime due categorie esiste una categoria intermedia di cose che, se fossero scoperte, farebbero sì che la gente avrebbe un'opinione molto peggiore della persona. Sapete, cose del genere. Non verrebbe effettivamente punito, e non è che quelle cose lo preoccupino per una questione di business. Semplicemente pensa che la gente non gli rivolgerebbe più la parola o qualcosa del genere se venisse a sapere cose simili. Se notate, tutte queste cose si accumulano sfociando in una comunicazione troncata. E un gruppo è basato fondamentalmente sulla comunicazione. Quindi, un gruppo si sgretola nella misura in cui non c'è comunicazione. Queste sono le tre vaste categorie. Il withhold non intenzionale, il withhold per paura di punizione e il withhold, con le sue varie sfumature, che protegge la business. Tutte e tre queste cose, naturalmente, mandano i gruppi a pezzi, li distruggono in un batter d'occhio. In effetti, però, fino a un certo punto, sembra che li uniscano. Non so se siete mai stati sulla Quinta Avenue, o nella parte alta della Quinta Avenue, o a Hollywood, o qualcosa di simile, e se avete ascoltato ciò che ha preso il posto della reputazione. Vengono dette in media tra le 15 e le 20 bugie al minuto quando quella gente parla, sapete? È quasi impossibile starle dietro. Intorno a questi gruppi particolari troviamo la più fantastica irrealtà. Sono molto irreali e quando vi avvicinate a questa gente e intorno a questi gruppi pensate, non so. Non sapete veramente che cosa sta succedendo, non siete del tutto sicuri di che cosa ci sia di sbagliato lì. Ma c'è qualcosa di storto. Quel che non va è che questo è un gruppo in cui le linee di comunicazione sono completamente troncate. Come può esistere un gruppo in cui le linee di comunicazione sono completamente troncate? Ebbene, suppongo che siano le sole persone che danno retta alle bugie che si raccontano l'un l'altra, quindi stanno insieme. Qualcosa del genere. Una verifica di sicurezza o qualsiasi metodo con cui avete la meglio sui withhold mira a ristabilire la comunicazione. E si dà il caso che se la comunicazione fosse completamente ristabilita, se l'uomo avesse saputo che cosa stava facendo quando faceva sì che la gente si trattenesse un po', se la comunicazione fosse completamente ristabilita in qualsiasi gruppo del passato di cui la persona non fa più parte, quella persona non sarebbe più bloccata in quel gruppo. Se solo ristabilite la sua comunicazione, solo la sua abilità di comunicare, questo è tutto ciò che state ristabilendo, sperimenterete questo fenomeno. La persona non sarà più bloccata sulla traccia con quel gruppo. Quella è la sola cosa che, di base, state facendo. E quelle cose, esistendo naturalmente nel tempo presente, gli impediscono ovviamente di entrare a far parte di qualsiasi gruppo a cui è legato e perciò fanno sì che egli sia fondamentalmente isolato. E naturalmente il gruppo di base con il quale state lavorando non è necessariamente il gruppo chiamato Scientologist. Il gruppo di base con cui... quello è un gruppo parecchio poderoso e lo è di gran lunga, ma il gruppo all'interno del quale fate il withhold è chiamato Seduta, Auditor e Pisi. Quello è un gruppo. Quando la persona è troppo estraniata e quando sviluppa un withhold non intenzionale in quel gruppo, oppure l'auditor si comporta in modo che ci sia una punizione per un withhold o un crimine, oppure l'auditor esige reazioni speciose da parte del Pisi, l'auditor ha annientato il gruppo. È un gruppo. È un gruppo formato da due persone. L'auditing è un'attività di terza dinamica, anche se talora degenera in una di seconda e alle volte in una di prima. Se vi scottate il dito e non c'è nessuno lì attorno, vi mettete lì e lo percorrete fino a scaricarlo. Tutte e tre queste cose vanno sistemate abbastanza bene prima che possiate avere un buon gruppo chiamato Seduta. Dovete far rivelare i withhold non intenzionali, questo è poco ma sicuro. L'unica cosa che può peggiorare un grafico dopo 25 ore sono le rotture di RC. Se interpretate dei grafici, trovate un grafico ed eccolo qui, eccolo lì che è sceso. È vero che i grafici si muovono, che ritraggono valenze, che compaiono in fondo e finiscono in cima, anche tutto questo è vero. Ma l'aspetto particolare di cui stiamo parlando adesso consiste nel fatto che la persona non è andata bene e il grafico è sceso. Potete supporre che si sia agito con il PC in presenza di una rottura di ARC. La base di una rottura di ARC consiste nell'essere forzati ad avere un withhold non intenzionale con il gruppo attuale. Questo, in realtà, osservando i risultati empirici immediati, è apparentemente più serio di un vero withhold, quello intenzionale. Un withhold non intenzionale in una seduta di auditing si riflette più pesantemente sul gruppo di auditing e sui risultati del processing rispetto ad un withhold intenzionale. Questo è molto interessante. E ora passiamo ad un'altra categoria. Difficilmente concederei a una persona che ha fatto una cosa simile l'onore del titolo di auditor. Ma esiste un withhold imposto basato sul miglioramento del proprio stato. Vedrete che questo succede una volta ogni tanto. Una persona che fa finta di audire non ottiene nessun risultato di alcun genere, così agita il dito davanti alla faccia del PC, cerca di convincere il PC che è migliorato molto grazie a ciò e che ora è clear o qualcosa del genere. Il PC pensa quindi che sia meglio non contraddire e così si ha il terzo tipo di withhold. È qualcosa che consiste nel proteggere la business. Vedete, adesso ha un withhold. Il suo withhold è che lui in realtà non ha avuto nessun miglioramento, mentre l'auditor gli ha imposto di ammettere di aver avuto dei miglioramenti. Ma quello che sta trattenendo in realtà è il fatto che non ha ottenuto nessun miglioramento e se lo dicesse danneggerebbe il suo nuovo status. Si è appena finito di audire la persona e la si porta davanti all'aula del PE dicendo «è clear». La persona ora non osa perdere il controllo di sé e dire che è ancora dannatamente aberrata. Quindi vi ritrovate uno di questi withhold di reputazione. Tutti e tre i tipi di withhold possono verificarsi durante una seduta di auditing. Quello non intenzionale, quello intenzionale e quello di reputazione. Tutte e tre queste cose possono verificarsi a seguito di una seduta di auditing. Molto, ma molto raramente vi imbatterete in un withhold del terzo tipo, poiché sono molto pochi gli auditor così scadenti. Qualche volta però trovate un PC che sta tentando di propiziare e di dire all'auditor che adesso si sente molto meglio, mentre gli si sta staccando la testa, perché non vuole far sentir l'auditor a disagio. Conoscete il meccanismo? Non vogliono che l'auditor si senta a disagio e quindi dicono che si sentono meglio quando invece non è vero. Stanno cercando di proteggere la propria business in una maniera o nell'altra tramite una proiezione. Stanno proteggendo la business dell'auditor non sentendosi peggio. Scoprirete che tutti questi meccanismi possono essere presenti in una seduta di auditing. Quindi, se avete l'idea della verifica di sicurezza, stranissimo, spesso sviluppiamo una parola in qualche attività e, dal momento che abbiamo un accordo su quella parola, sviluppiamo un termine speciale che è, da quel momento in poi, più o meno privo di significato per tutti quanti. Ma noi tutti sappiamo che cos'è una verifica di sicurezza. Una verifica di sicurezza è qualcosa che si fa durante il processing per migliorare il PC. Beh, com'è successo? Fondamentalmente una verifica di sicurezza era stata sviluppata per rimuovere personale inefficiente e per evitare la randomity nelle organizzazioni centrali. Poi i segretari dell'area e i segretari dell'associazione iniziarono a scoprire che essa migliorava molto la gente. E il segretario dell'area era molto occupato mattina, pomeriggio, sera e tutto il fine settimana a cercare di star dietro alle verifiche di sicurezza, poiché qualche volta ci volevano anche 20 ore per una verifica di sicurezza. Arriviamo così alla reductio ad absurdum di cui Smokey mi parlava l'altro giorno. Qualcuno, infatti, ha consegnato un questionario scritto pieno di overt contro il segretario dell'area per poter ricevere un'altra verifica di sicurezza. E a quel punto direi che l'idea di creare sicurezza con la verifica di sicurezza non era un'attività molto utile e nemmeno funzionale. Tuttavia abbiamo questo termine. Con poco entusiasmo ho iniziato per due o tre volte a cambiarlo con verifica di processing. Ho iniziato a chiamarlo verifica di processing, ma rimane ancora verifica di sicurezza. Adesso abbiamo effettivamente una verifica di sicurezza, che è il modulo 7. Ora, esiste una vera e propria verifica di sicurezza, quindi come dobbiamo chiamarla? Quando scrivo un bollettino mi trovo nell'interessante situazione di... Scrivo, dovreste fare verifiche di sicurezza, il segretario dell'area dovrebbe fare verifiche di sicurezza, ma come lo esprimo? Quindi il miglior modo per esprimerlo è sottolineare sicurezza. Esiste così una verifica di sicurezza e una verifica di sicurezza. Ad ogni modo, lasciamo che continui così. Lasciamo che continui così. Non crea nessun problema se rimane così. Ecco quindi questa cosa chiamata verifica di sicurezza. Di base si sta cercando di creare un gruppo che possa intraprendere un'attività di aiuto. Non ci può essere nessuna attività d'aiuto se non esiste un gruppo nel rapporto tra auditor e PC. E precisamente nei rudimenti esiste un metodo per superare questo ostacolo. Voi chiedete al PC di dirvi tutti i suoi withhold non intenzionali quando gli dite «C'è qualcosa che non sei riuscito a dire a un auditor?» A quel punto state in realtà percorrendo una verifica di sicurezza. Naturalmente la risposta fondamentale a ciò è «Che cos'è che un auditor non ha fatto?» che sarebbe la reazione da condizione di giochi che si era verificata in quel momento. Così queste due domande formano una accoppiata piuttosto potente. Una di esse consiste nel farsi dire un withhold non intenzionale e l'altra consiste nel farsi dire di un auditor in una condizione di giochi. E se fanno bing 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 bing, penso che voi, da quando ho ideato e sottoposto a test questi nuovi rudimenti, stiate andando molto meglio. Vorrei fare un commento en passant su questi nuovi rudimenti. C'è un assessment che deve essere fatto per trovare il problema del tempo presente. Non mi sono mai preoccupato di fare dei commenti in proposito. Ho pensato che l'avreste afferrato da soli, man mano che andavate avanti. Dice, che cos'è sconosciuto riguardo a quel problema con puntini puntini? O una formulazione simile. Non si possono percorrere i puntini puntini come condizione. Il PC dice, oh beh, sono terribilmente preoccupato. Sono terribilmente preoccupato per l'ariosità di tutto quanto. L'auditor non può combinare la cosa in questo modo. Che cos'è sconosciuto sul problema di quanto tutto sia arioso? Troverete che non è funzionale. Questa conferenza continua sul lato 2 di questa cassetta.